Questo è un disco che voi avete registrato, avete fatto anche fuori, avete, insomma, ci avete lavorato fuori dai confini nazionali, no?
Sì, lavorato in, praticamente la registrazione e la produzione l'abbiamo fatta a Bristol, uh-huh, in Inghilterra, insieme a un produttore
diciamo,
che si chiama Alistair Chant, che tutti chiamano Ali Chant.
Sì.
Ho fatto dei lavori bellissimi con band,
sganciamo, diciamo, un po' di nomi tanto per far capire con
King
chi avete
Ghana,
lavorato.
Yardact,
Murder Capital, Parfum Genius, poi è mixato Giant Sense, insomma,
beh,
robe di cui siamo super
tutti
fan,
super fan.
Esatto, esatto.
Sì, sì, sì. Quindi...
E com'è andata l'esperienza? Quanto siete rimasti da quelle parti?
10 giorni.
Uh-huh.
10 giorni. Credo più di uno di noi abbia pianto alla fine dei 10 giorni, perché vabbè, è stato molto intenso, ma anche perché noi avevamo preso una casa, quindi 10 giorni abbiamo vissuto insieme, poi non dovevamo fare altro che la mattina andare in studio e rimanere lì fino a sera, e lui è veramente una macchina da guerra, appassionatissimo, precisissimo, e c'ha un modo di lavorare molto analogico, cioè proprio di artigianato sulla registrazione, per cui ogni take di ogni strumento è stata fatta tante volte fino a raggiungere il meglio che ognuno di noi poteva dare, e poi è molto simpatico, e anche lui penso si sia un po' affezionato a questi Italian raccoons, perché a questi proscioni italiani, perché noi avevamo io soprattutto come scansione della giornata i pasti da buon italiano
che ci cucinava Damien, che è qui
e anche Agozzino.
E
bravo.
Quindi alla fine arrivavamo in studio con tutte queste schiscette non molto rock and roll, e lui diceva però siete proprio italiani,
che si portano.
Parliamo solo di cibo.
Esatto.
In studio, però... mentre in Ghana dove andava? Al ristorante?
No, vabbè, che noi avevamo tipo la prima colazione, la seconda colazione, il pre-pranzo, la merenda. E vabbè, quindi andava un po' così.
Però musicalmente è stata un'esperienza incredibile. Io penso l'apice delle nostre carriere, forse.
Sì, e poi è successo tutto completamente a caso, perché io ricordo che un pomeriggio io e Mattia eravamo a fare delle cose, non so, a chiacchiera, boh. E a un certo punto mi fermo e dico: Matti, senti come suona da paura questa chitarra. Era uscito da poco il nuovo singolo di King Ghana. E io gli dissi: ma proviamo a scrivere a questo tizio. E lui mi fa: sì, ma sarà
gli inglesi
non ci rispondono.
Se ci risponde,
esatto,
eh.
E quindi niente, noi abbiamo mandato questa mail e questo ci ha risposto dopo 2 giorni. E io a Matti gli ho detto: e mo che facciamo? Andiamo un attimo a Bristol a registrare,
esatto,
un disco. E quindi alla fine abbiamo detto: ma sai che, ma sai cosa?
Facciamolo.
Andiamo a registrare questo disco a Bristol, esatto.
E infatti vi vedo belli su di giri e contenti. Questo mi piace moltissimo. Peraltro voi arrivate da un disco, Cannibal Dreams, che era stato prodotto da Matilde Davoli, quindi eravate,
sì,
da tutt'altra parte,
molto più
Salento,
lontano di Bristol,
ecco,
tra l'altro,
esatto,
lì, cioè, molto più lontano,
quindi sì, un'esperienza diciamo diversa con la bravissima Matilde Davoli, un disco che peraltro molto bello, che peraltro poi si è distinto anche per la parte live, perché con questo lavoro voi avete suonato tantissimo, oltre 40 date, ma la cosa interessante per un gruppo, per una band italiana, tantissimo all'estero e anche a New York.
Ah sì,
esatto,
che è successo.
Tra l'altro c'era meno traffico che qua.
Che
Francia,
diciamolo forte, ecco.
No, è successo, sì, che abbiamo suonato tanto all'inizio, anche grazie alla nostra agenzia Annibale, che salutiamo i ragazzi di Annibale.
Certo.
È stato per noi inaspettato, perché comunque venivamo da altri dischi e in quegli altri dischi non è che abbiamo fatto tour così grandi, ecco. Questo era ben strutturato, abbiamo suonato molto anche in Germania, in qualche festival anche importante, tantissimo in Italia, poi abbiamo appunto avuto l'opportunità di suonare al New Colossus Festival di New York, noi anche lì abbiamo detto: che si fa? E andiamo.
E com'è andata? Come ha risposto il pubblico? Io sono molto curiosa di questa cosa.
Allora, parlo per quanto mi riguarda, poi anche loro diranno la loro. C'è un approccio veramente diverso dall'Italia, cioè, ovvero ci sono persone veramente, diciamo, i locali erano sempre pieni, sono persone curiose, ovviamente la musica lì a New York è proprio la parte preponderante della vita di tutti i giorni delle persone, insomma. La risposta è stata, tra l'altro ci hanno ricontattato anche diverse agenzie di là, quindi per promozione pari, quindi siamo stati super contenti.
Sì, poi eravamo in compagnia di Luca, di Annibale Booking, insomma, ci ha portato lui, ci ha fatto a Cicerone per il festival, insomma.
Era un po' a casa sua.
È stato il nostro Virgilio.
Esatto, è stato il nostro Virgilio, esatto.
All'inferno.
Anche se Mattia solitamente lo chiama yokai, perché è più un demone giapponese.
È stato veramente uno, sì.
Esatto, però...
Però era veramente buffo, perché te entravi nel locale X, pieno di gente, e no, a te non ti diceva niente nessuno, poi improvvisamente sentivi: ah, ciao Luca, Luca!
Sì,
Luca.
È vero, è stato
davvero,
sì.
Di mondo. Cioè, vabbè, lo salutiamo. Quindi, insomma, è andato molto bene anche in Germania, dove c'è grande attenzione, anche perché altre band che conosciamo si muovono molto e vanno spesso in Germania e tornano contente proprio per l'attenzione che è rivolta alla musica.
Ma lo sai che abbiamo scoperto noi ultimamente? Che la Germania è il terzo mercato per importanza al mondo per la musica e la musica live, e noi non lo sapevamo,
nemmeno io lo sapevo.
Hai visto? Adesso lo sappiamo tutti quanti.
Non si finisce mai di imparare.
L'ho scoperto completamente a caso, e probabilmente è per questo che ha tanta gente, cioè che c'è tanta gente che va in Germania, e so che ci sono club che riescono a fare anche 250-300 concerti l'anno, una follia se ci pensi, e sono club piccolissimi.
In una situazione come quella, diciamo, che sta vivendo l'Italia,
uguale,
poi anche la Toscana
sì,
e anche Firenze,
identico.
Insomma, dove mancano proprio,
esatto,
i locali. Tra l'altro qualche giorno fa è uscito un bell'articolo della collega Costanza,
sì, l'abbiamo letto,
che ha fatto il punto della situazione, l'ha proprio, insomma, ha fatto una cartina un po' triste però precisa, insomma, della situazione,
sì, sì,
live musicale a Firenze, in Toscana, e non c'è da stare allegri. Detto questo, perché c'è anche la pubblicità, siamo in un orario un po' strabo per le interviste, vedi il traffico fiorentino. Io ho preparato Criminal Gospel, che è il vostro primo singolo, ma oggi, venerdì, giornata di uscite discografiche, c'è anche del nuovo materiale, a cui arriveremo dopo. Intanto facciamo ascoltare di nuovo Criminal Gospel. Come lo possiamo accompagnare per il pubblico che ci sta sentendo adesso ed è sintonizzato?
Che non ha niente a che vedere con un gospel.
Eccoli, Flame Parade.
Forgot your place, but I know you're still there.
Le 18 e 11 minuti, rientriamo dopo la pubblicità. Siamo sempre in compagnia dei Flame Parade, che sono qua nei nostri studi al gran completo. Ancora grazie per essere qui con noi, ben ritrovati. Come sapete, il venerdì ormai da qualche anno, no, è il giorno della settimana consacrato alle nuove uscite discografiche. Anche voi fate parte del pacchetto, perché proprio oggi esce il vostro secondo singolo di quello che sarà il nuovo lavoro, intitolato White and Torn, ed è un brano, diciamo, molto importante, anche perché insomma è legato a vicende personali, un brano insomma che ovviamente ascolteremo, ma prima vorrei che ci raccontasse tutto, Letizia, no? Perché il brano arriva da te.
Sì, il brano arriva da me, credo sia la primissima volta che c'è così tanto di me in un pezzo, anche se in realtà la scrittura del pezzo parte sempre da Marco, che ha delle linee melodiche e ogni tanto mi dice: qui mi sono un po' bloccato, non ho ispirazione, non so, ho la melodia, non so l'atmosfera, no? Cerca se un testo, vedi se ti viene in mente qualcosa. E questa cosa è coincisa col fatto che io stessi passando un periodo non proprio facilissimo, perché a un certo punto avevo un po' di problemi con il mio utero, diciamo così. Mi hanno diagnosticato l'endometriosi, che è una malattia che in realtà affligge moltissime donne, di cui ancora non si parla tanto.
Più di 3 milioni di donne in Italia, ma
sì,
secondo me sono
di più. Mm-hmm. E che continua a essere finanziata meno la ricerca sull'endometriosi per esempio la alopecia maschile o la perdita di capelli maschile. E quindi sì, questo insieme a una serie di altri problemi correlati all'endometriosi.
Ecco, ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero,
cos'è?
È una malattia cronica. Infiammatoria, invalidante in molti casi, e che può portare con percentuali molto alte donne giovani alla infertilità.
Sì, la mia fortunatamente non è in uno stadio grave, però obiettivamente, ma già prima della diagnosi mi sono accorta che da un certo punto in là nella vita di una donna c'è una sorta di spartiacque in cui o inizia ad aderire a un modello che ti viene cucito addosso, o comunque susciti curiosità, susciti domande. Quindi c'è tutto un discorso sulla maternità, su perché non hai figli e c'hai 30 anni e c'hai pure l'endometriosi. Questa cosa è successa nel 2026, quindi io ne avevo 33 di anni, e obiettivamente questo si è collegato molto al mio modo di vedere me stessa e il mio essere donna, ma anche la vita, perché fino ad allora effettivamente io vivevo anche un po' incoscientemente, pensando di avere tantissimo tempo per scegliere, fare, organizzare, programmare, e poi in realtà ti rendi conto che programmare, organizzare non dipende più tanto da te, perché in realtà ti può capitare tra capo e collo la qualunque, nel mio caso una diagnosi, ma mille altre cose che ti costringono a rivedere te stessa all'interno di un'etichetta, o comunque di dare un senso alla cosa che ti accade, anche dove un senso non c'è. Quindi io avevo bisogno di, probabilmente, perché poi non è che ho pensato coscientemente adesso scrivo una cosa su questo tema, non è andata così. Zana mi ha proposto questa linea melodica, questo giro, e io mi sono accorta che buttando giù un po' di parole, più o meno i concetti su cui cadevo erano sempre quelli, che poi sono più o meno intellegibili a chi ascolta, però il fatto che in maniera molto prosaica io abbia detto alla fine sono un animale, è il modo di riconoscere la mia identità biologica, nel senso che ci sono dei limiti che o accetti o non c'è altra scelta. Cioè purtroppo viviamo in una società che ci abitua a dover superare i limiti e a pensare di dover performare in qualsiasi campo, e questo però si scontra con un fatto veramente biologico, cioè dei limiti del nostro corpo, che è meraviglioso, è bellissimo, funziona in maniera a volte stupefacente, ma è comunque un corpo, e quindi si porta dietro tutta una serie di limiti e di consapevolezze.
Credo che molte donne, ragazze all'ascolto, si riconosceranno in quello che hai detto. Adesso lo facciamo anche ascoltare il brano, anche perché siamo con i tempi molto stretti, ma velocemente, proprio velocemente, essendo tu unica donna in una band tutta maschile, volevo sapere invece come hanno risposto gli altri componenti dei Flame Parade.
Allora, devo dire che i miei compagni di band sono molto decostruiti, quindi sono dei maschi,
a parte uno che non
alfa, devo dire. Poi io penso di essere a volte anche molto pressante su queste tematiche, perché veramente ci tengo molto, ma,
certo,
ma a volte, anzi, parte proprio da loro la riflessione. Più di una volta con Mattia, con Francesco, ci troviamo a scambiarci letture o riflessioni su cosa significhi femminismo, essere donna, come si può, appunto, fa bene anche solo ragionarne insieme. Da questo punto di vista mi reputo abbastanza in una bolla fortunata, insomma. Anche Dami, che sta zitto, ma c'è.
Allora ce l'ascoltiamo questo brano nuovissimo che esce oggi dei Flame Parade, White and Torn.
Caught between the sunlight and looking back, before I go, before I set, I'm an animal, it's out of my hands. I'm an animal, I can't take it back. Deep in the gut, I'm feeling cold. I can't take it back.
Nuovissimo singolo dei Flame Parade, io sono fan, però bellissimo come sempre, bravi ragazzi, veramente non vedo l'ora di sentire l'intero disco che, ripetiamolo, dovrebbe uscire intorno
la seconda metà di settembre.
Ecco,
dai.
Qua abbiamo un dettaglio in più e poi anche un lungo tour, no? Spero, mi auguro.
Sì, c'è qualcosa nel calderone in questo momento
che si sta muovendo. Sono un po' abbottonati, però insomma.
No, in realtà si parla di estero.
Porta sfortuna, se no.
Esatto, si parla di estero. Si parla di Francia, di Germania, di Inghilterra,
Italia, Toscana
e sicuramente Italia, sicuramente.
Ecco, io non vedo l'ora di rivedervi, di risentirvi dal vivo, perché insomma il concerto, il set acustico, bello, ma non basta.
dai, sicuramente un bel release party lo facciamo a Firenze, dai.
Benone, siamo contentissimi.